Radio 24 Reportage.
Come si esce da una grande crisi? La lezione della generazione dei nostri nonni. A cura della classe Quinta I del liceo Berché di Milano.
La paura di morire non è nulla in confronto a quella di non vivere.
In meno di un anno il coronavirus ha ucciso in Italia oltre 80.000 persone. Tra la popolazione la fascia più colpita è quella degli anziani. Durante la Seconda Guerra Mondiale le vittime civili in Italia furono circa 130.000. Questo confronto tra vittime del virus e della guerra viene spesso citato da esperti e studiosi. Ecco cosa ha detto il 16 dicembre 2020 il professor Ricciardi, consulente del Ministero della Salute.
Forse non ci si rende conto che noi siamo in una situazione di guerra. Quest'anno avremo, l'ha detto proprio oggi il presidente dell'Istat, il record di mortalità e supereremo il 1944, dove la gente si rendeva conto che era in guerra perché aveva le bombe che cadevano, ammazzavano le persone che rimanevano per strada. Questi morti non si vedono, ma noi li vediamo.
Ma non è solo questione di vittime. Oltre ai lutti ci sono le rinunce, grandi o piccole, di ciascuno di noi, le separazioni, le occasioni perse, i progetti sospesi. E poi c'è la crisi economica, quasi peggiore di quella verificatasi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che i nostri nonni hanno dovuto affrontare. Ci siamo chiesti, come si supera un trauma collettivo? Come si esce da una grande crisi? Abbiamo cercato di scoprirlo raccogliendo informazioni e testimonianze, ascoltando i pareri di uno storico e il racconto dei nostri nonni. È la generazione più colpita dalla pandemia, ma è la generazione di chi, giovane come noi, ha dovuto superare le difficoltà e ridare speranza al paese, guardando avanti.
Vorrei fermare questa guerra. E allora apro gli occhi piano. Vedo una piccola staffetta. L'idea quando andavi in bicicletta.
Vittima di questa pandemia anche Lidia Menapace, morta il 7 dicembre 2020 all'età di 96 anni. Ex partigiana e senatrice, considerata una delle voci più importanti del femminismo e del pacifismo italiano, aveva preso parte alla resistenza come staffetta partigiana. Lottò per i diritti civili delle prostitute. I valori che ha coltivato e ricercato nella sua vita, antifascismo, libertà, democrazia, pace e uguaglianza, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono quelli fatti propri dalla Costituzione italiana e costituiscono un insegnamento per le giovani generazioni. Così nel 2009, in un'intervista a una TV locale, l'ex senatrice raccontava cosa la spinse a impegnarsi nella resistenza.
L'evento che proprio mi ha deciso a mettermi contro è stato che una mia compagna di scuola che si chiamava Esther, a un certo momento non è venuta più a scuola e mia sorella e io siamo andati a casa per portare i compiti. La domestica ci ha detto non servono i compiti, tanto non verranno più a scuola. E avendo chiesto perché, lei ha risposto perché sono ebree. E io non ho capito cosa volesse dire. Tanto che parlando con mia sorella mentre tornavamo a casa dicevo ma non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei, perché non possono più venire a scuola? E poi a tavola domandammo a nostro padre, lui disse sì è vero, hanno fatto una legge per cui possono andare a scuola solo gli ariani. Noi dicevo ma chi sono gli ariani? E mio padre rispose mi vergogno ma siamo noi. E da lì cominciò una riflessione e io capii improvvisamente e repentinamente per tutta la vita che cos'è il razzismo. Vuol dire fare una persona colpevole di essere quello che è, non quello che ha fatto. Perché se un ebreo ruba è un ladro ovviamente, perché ruba non perché è ebreo. Essere ebreo non è un reato, così come non è un reato essere rom, essere e qualsiasi cosa oggi si aggiunga al rinascente razzismo. Con questo cominciai a interessarmi più di politica, che era una cosa però vietata, e quando dopo l'8 settembre mio padre fu preso e mandato in campo di concentramento in Germania, noi eravamo sfollati, pensai che dovevo fare qualcosa. E chiese di entrare nella resistenza. Allora mi diceva, ma sai cosa fai? Sì, sì, lo so. Ma sai che è pericoloso? Sì, sì, lo so. E dopo cominciai a fare la staffetta. E a fare tutto quello che mi veniva chiesto, tranne portare le armi. Perché io dissi che non volevo essere armata. E quando mi dissero che potevano addestrarmi, risposi che non volevo imparare. Perché pensavo che sarebbe stato meglio non aver imparato mai a sparare nella pancia di nessuno.
E
Il periodo del dopoguerra è caratterizzato da un desiderio di cambiamento da parte dei giovani, intendendo con ciò il passaggio da una società prevalentemente rurale e tradizionale ad una società industrializzata e moderna. La struttura economica e sociale del paese viene stravolta da trasformazioni a livello delle mentalità e dei comportamenti collettivi. La gioventù si afferma attraverso atteggiamenti, mode e proponendo linguaggi e simboli radicalmente alternativi a quelli manifestati dalle precedenti generazioni. La propria condizione di povertà infonde nei giovani nuova energia, che viene incanalata nella ricostruzione e nel rinnovamento. Un'Italia quindi opposta a quella attuale, dove invece i ragazzi sono di meno, partono da uno stato di benessere maggiore, ma non hanno né la stessa determinazione né lo stesso spazio per agire.
La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente. La guerra che verrà, di Bertolt Brecht.
Naturalmente la sconfitta ridusse l'Italia in condizioni disastrose. Tanto è vero che si dovette procedere, anche con l'aiuto dei paesi vincitori, alla ricostruzione. Il popolo italiano fu partecipe a questa opera con entusiasmo.
Quindi comunque da parte dei giovani c'era, diciamo, una spinta, si voleva...
Certo,
fare...
certo! C'era, lo toccavo con mano. Io ho fatto tutto il liceo dal 45 al 50, perché io ho fatto la maturità nel 50, quindi ho fatto tutto il ginnasio-liceo dal 45 al 50. E ti assicuro che in famiglia, in giro, insomma, non so, si cominciava a trovare il cibo che era venuto a mancare durante la guerra. Insomma, si viveva serenamente, si avevano progetti, insomma, ci si stava risollevando, ecco.
C'era gente che soffriva la fame, La fame e il freddo si soffrì. È stato un periodo piuttosto brutto questo di cose. Tu sai che c'è stato il piano Marshall, no? Il piano Marshall che prevedeva una serie di aiuti anche alimentari. Avrà avuto 7-8 anni. Sono nato nel 43, nel 50, si organizzava d'estate questi campi estivi e quello che ricordo è il formaggio giallo che poi è il cheddar, che è inglese, voglio dire, quindi erano aiuti di questo tipo che venivano distribuiti dagli alleati tramite il programma di soccorso alimentare, un po' come oggi avvengono in molti paesi dell'Africa, dalle cose si mandano i viveri. Più per le città che, ripeto, per le campagne. In qualche maniera i contadini si arrangiavano perché c'erano i prodotti della terra.
Qual è stato il ruolo delle istituzioni locali?
C'era l'ECA, l'ente comunale assistenza. Istituzioni locali, bene o male si è rimessa in piedi la democrazia, voglio dire. Si era costretti a consegnare all'ammasso. Bisognava consegnare il grano a questo organismo, che era un organismo statale, appunto per evitare le carestie, le speculazioni.
Quello distribuiva?
E poi veniva venduto a un prezzo calmierato e così via, quindi, capito? Per evitare speculazioni e accaparramenti. Il boom, e chi l'ha visto il boom? Il boom è arrivato gradatamente, ma nei paesi della provincia, specialmente del sud, voglio dire. Bisogna aspettare, ecco, la seconda parte degli anni 50, intorno
60.
Agli anni 60, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, il periodo del boom, dove si vedono alcuni miglioramenti.
Professor Pierangelo Lombardi, come la guerra ha influito sulla mentalità dei giovani e quale eredità ha lasciato su quella generazione?
Dopo tante prove così dure, voglia di costruire, ricominciano gli anni che qualcuno ha definito anni della paura, ma anche della speranza, no? Per dare, potremmo dire, ai sogni la concretezza delle cose da fare. Ci si sposa e la voglia di ricominciare è il boom delle nascite, il cosiddetto baby boom. Voi pensate che oggi ci sono 420.000 nascite all'anno, In quegli anni il trend delle nascite sfiorava il milione di bambini.
L'educazione è mutata in seguito al conflitto?
Ma sicuramente. C'è da mettere in atto un vero e proprio processo di alfabetizzazione democratica. Sul piano educativo ci sono due profili da considerare. Uno è la scuola, l'altra è la famiglia e la società. Sulla scuola forse le trasformazioni sono più rapide. La famiglia invece, nella famiglia, nei primi anni le trasformazioni sono meno evidenti. La famiglia è ancora una famiglia patriarcale, è una famiglia in cui i valori di fondo sono ancora i valori di una società contadina. Non c'è solo la scuola, ovviamente. Crescono le agenzie formative di diverso tipo, pensiamo ai partiti, pensiamo agli oratori, pensiamo ai mezzi di comunicazione, alle tecnologie. Quindi dopo le autarchie culturali del fascismo ci si confronta con nuove esperienze, con nuove idee e soprattutto, il salto è questo, soprattutto con libertà di pensiero e di espressione che prima non c'era.
Quali sono stati i principali movimenti giovanili nati nel dopoguerra?
Al di là delle sigle, nell'immediato dopoguerra, ma già durante la guerra, nascono organizzazioni giovanili che sono legate e sono soprattutto espressione dei partiti politici e della Chiesa. È un impegno che attraversa varie attività, passando dallo sport, ai circoli recreativi, al teatro, al cinema, alle feste, alla musica, e si articola attraverso una serie di luoghi, di organizzazioni ben definite, cioè accanto alle sezioni, alle sedi dei sindacati, troviamo da un lato le parrocchie, le ACLI, i comitati civici, poi dall'altro invece troviamo che sono le case del popolo, i circoli ARCI, le federazioni giovanili. Sono tutte forme organizzative che comunque hanno, fino almeno agli anni 50, come punto di riferimento pressoché quasi esclusivo i partiti, la Chiesa, l'Azione Cattolica, eccetera, eccetera. Poi, con il boom economico, con la contestazione giovanile degli anni 60, il quadro cambia. Perché cambia? Perché si fa strada un conflitto crescente tra i giovani e le tradizionali organizzazioni, politiche e non.
E la politica è stata condizionata da questo movimento?
Ma sicuramente, ragazzi, potete ben immaginarlo. Cioè, magari non subito a livello istituzionale, però nella società i giovani cominciano ad essere indubbiamente i protagonisti. E le organizzazioni giovanili sono protagoniste della campagna elettorale del 48. E non dimentichiamo che dopo la guerra, con tutti i limiti anche delle ideologie, ma i partiti e le associazioni giovanili sono luoghi di formazione. E c'è anche da dire che le leve generazionali post-belliche sono anche le prime che superano in massa, direi, il livello di istruzione dei propri genitori.
Qual è stato il ruolo dei giovani nel dopoguerra? È stato un ruolo determinante o secondario per la ricostruzione e il superamento della crisi?
Direi determinante. Nel dopoguerra, penso di non esagerare nel dire che i giovani sono stati a diversi livelli, in diversi modi, i protagonisti. Io distinguerei due fasi. Dagli anni 50 alla seconda metà degli anni 60 potremmo definirli come l'età del decollo giovanile. Poi dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 70, che coincidono con gli anni della contestazione giovanile. Il discrimine qual è? È il miracolo economico, è il boom. È questa la fase di passaggio cruciale in cui si innesta il processo di affermazione dei giovani in quanto soggetto sociale. Questa è la grande novità, perché cambiano mentalità, cambiano comportamenti collettivi. La gioventù irrompe sulla scena e si afferma e afferma atteggiamenti, mode, propone linguaggi, propone simboli, simboli che sono radicalmente differenti e per molti versi sono alternativi a quelli delle generazioni precedenti.
Se potessi avere 1.000 lire al mese.
Uno degli aspetti più preoccupanti che dovremo affrontare è la crisi economica. Nei primi mesi della pandemia, marzo-aprile 2020, oltre il 70% delle imprese ha dichiarato di aver avuto una riduzione del fatturato, che nel 41% dei casi si è più che dimezzato. Nella seconda ondata, secondo i dati resi noti dall'Istat, circa 73.000 imprese che pesano per il 4% dell'occupazione si sono fermate. 55.000 prevedono di riaprire, 17.000 no. Tra i settori più colpiti troviamo l'industria con una perdita del 36%, il commercio con il 30% e in particolar modo il turismo, la ristorazione e i trasporti. Una situazione simile si verificò nel secondo dopoguerra. Durante questa crisi, accentuata anche dal perdurare degli effetti della Grande Depressione iniziata negli anni 20, i maggiori problemi si riscontrarono nel primario e secondario, con una perdita della produzione industriale del 29%. In seguito, grazie al piano del segretario di Stato statunitense George Marshall, tra il 48 e il 51 vennero prestati all'Italia 1.204.000.000 di dollari e grazie allo sforzo di molti paesi avvenne il boom economico. Seguendo l'esempio dei nostri predecessori, sarà importante collaborare gli uni con gli altri per conseguire una ripresa il più velocemente possibile.